Giovedì 14 dicembre 2017. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano News per Radio Rossonera. Io sono Arianna Ursano e ora passiamo alle notizie principali di Milano e della città metropolitana. Il sindaco Giuseppe Sala è di nuovo sotto accusa nell'ambito del caso Expo. Questa volta la Procura Generale di Milano lo incolpa di concorso in abuso d'ufficio in relazione alla fornitura di alberi per il sito dell'esposizione. In sostanza, all'allora commissario unico di Expo viene contestato di aver assegnato la fornitura degli alberi attraverso un affidamento diretto quando avrebbe dovuto farlo attraverso una gara. Sono invece cadute le accuse legate alle ipotetiche pressioni dei politici lombardi per agevolare i vivaisti della regione. Sono stati tutti licenziati 102 lavoratori della CB International di Garbagnate Milanese, l'ex Cesare Bonetti che aveva sospeso le attività ormai già da un mese. Nonostante i tentativi e le richieste d'aiuto da parte dei lavoratori, l'azienda ha infatti dichiarato il fallimento e chiuso i battenti. Il presidente aveva già abbandonato la nave a metà settembre con gli operai che avevano continuato a produrre in autogestione per cercare di tenere in vita l'azienda prima dell'arrivo della lettera di licenziamento in questa settimana. Ieri sera nella Sala dei Paesaggi di Villa Ghirlanda Silva, il Circolo di Legambiente di Cinisello Balsamo ha indetto un incontro informativo sul progetto del nuovo gigantesco centro commerciale che sorgerà nella zona. Fra poche settimane infatti dovrebbero iniziare i lavori di ampliamento dell'Aushan di Cinisello Balsamo che potrebbe raddoppiare le proprie dimensioni. Secondo Legambiente la struttura arriverebbe a superare anche l'estensione del centro commerciale di Arese e porterà effetti negativi in termini di traffico e inquinamento atmosferico. Il bonus mamma previsto dall'INPS è stato giudicato discriminatorio per aver introdotto requisiti per accedere al premio alla nascita, non previsti dalla legge del 2016. Tra questi, ad esempio, il permesso di soggiorno di lungo periodo. Così è stato stabilito dal giudice del Tribunale Civile di Milano, che ha accolto il ricorso presentato dall'AMP, Avvocati per Niente Onlus, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo Onlus. Il premio, secondo i giudici, andrebbe esteso anche a tutte le future mamme straniere regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda. I taxi di Milano e di tutte le altre città italiane effettueranno oggi servizio regolare, a discapito della proclamazione di uno sciopero nazionale da parte dei sindacati. La decisione di rimandare il fermo è stata presa dopo l'incontro avvenuto martedì sera a Roma, durante il quale il viceministro Riccardo Nencini si è reso disponibile a tenere in considerazione i chiarimenti necessari relativi alla operatività territoriale dei servizi di noleggio auto come Uber. E con questa notizia per il momento è tutto, per ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Milano News. L'informazione su Radio Rossonera ritorna fra qualche ora. A presto!
Benvenuti su Radio Rossonera.
Bentornati a Radio Rossonera, questo è il 14 di dicembre, quindi un po' spartita, perché ieri si è giocato Milan-Verona di Coppa Italia finita 3-0. La non rassegna stampa di oggi ovviamente sarà concentrata sulle parole di ieri sera nel post partita e sui voti delle pagelle, visto che comunque a corredo di tutto quello che è successo una partita si è giocata e il Milan l'ha anche vinta. Saluto Sal, ciao Sal.
Ciao Simone.
Io appunto, come ho detto, Sal, sono Simone Cristao e vi leggerò a questo punto l'articolo principale di Gazzetta dello Sport, perché Gazzetta dello Sport apre così in edicola quest'oggi: Gigio piange, il Milan ride. Battuto il Verona, derby di Natale. Derby di Natale che ricorderemo sarà il 27 di dicembre, quindi un paio di giorni dopo Natale, il giorno dopo di Santo Stefano. Quindi sotto le feste ci sarà un bel derby di Coppa Italia. Contestato dalla curva, Donnarumma quasi in lacrime dopo lo striscione. Vattene, la pazienza è finita. Suso, Romagnoli e Cutrone risolvono la partita. Nel frattempo, sempre dall'altra parte del tabellone, dopo gli andremo a dare un'occhiata, la Fiorentina ha battuto la Samp 3-2 con due rigori di Veretout. Stasera ci sarà Lazio-Cittadella, altra partita nella nostra parte di tabellone. La foto principale, tra l'altro, di Gazzetta è proprio la foto che avrete visto più o meno tutti, ovvero quella di Leonardo Bonucci che stringe tra le proprie mani il viso, una smorfia praticamente di dolore, diciamo così, quasi in lacrime, di Gigio Donnarumma, poco prima dell'inizio di partita. Andiamo a leggere a questo punto Gazzetta dello Sport, perché a pagina 2 il titolo principale è: il Milan gode a metà, travolge il Verona e aspetta l'Inter, ma che bufera per Donnarumma. Gattuso si regala al derby dopo Natale, grazie a Suso, Romagnoli e Cutrone. Veneti troppo molli, domenica troppo molli Veneti, tra l'altro proprio loro si danno del mollo.
Però due occasioni l'hanno avuto ed è stato proprio bravo proprio il portiere Donnarumma. Se non l'abbiamo preso gol, grazie a lui.
E allora guarda, ti vado a leggere la pagella proprio di Gigio della Gazzetta dello Sport, che gli dà un bel 6, ovvero: va bene quel poco che gli capita sotto mano, ma la sua resta la serata più triste da quando è al Milan. Io gli avrei dato anche 6 e mezzo, cioè nella prestazione chi se ne frega dei fischi. Se devi commentare la prestazione di un giocatore,
è stato bravo
quello, anzi è stato addirittura più bravo, per quello forse sarebbe stato più giusto dargli un mezzo voto in più, perché praticamente ha giocato più che in trasferta addirittura, quindi fate voi. Il Milan di squadra prende un 7, nel frattempo il migliore in campo invece valutato più della squadra, ovvero 7 e mezzo, che è Suso migliore in campo per la Gazzetta. Il ritorno al vecchio modulo gli piace parecchio e si vede. Gol, assist e tanto altro. Dica, direttore, volevi dire qualcosa? No. Nella difesa del Milan ci sono tutte sufficienze, addirittura 3 oltre la sufficienza, quindi 6 e mezzo, per Calabria, Bonucci e Romagnoli. Per Calabria il giudizio è qualche minuto di affanno con lì, poi prende le misure a chi transita dalle sue parti. 6 e mezzo anche per Bonucci. Saltuariamente si occupa del suo ex compagno Keane, che non crea apprensioni. Nel resto del tempo libero sforna un lancio dietro l'altro. Tutti corretti. E 6 e mezzo anche per Romagnoli, che tra l'altro ha fatto gol. 3 gol nelle sue ultime 6 gare, media non proprio da centrale di difesa, comunque superiore a molte punte rossonere. Non so, vabbè, non ha senso fare questa punzecchiatura così gratis, però vabbè, la leggiamo ancora. Riccardo Rodriguez è quello meno valutato della difesa, ovvero 6. Probabilmente deve un po' riadattarsi alla linea 4, comunque sufficientemente attento. Per me Riccardo Rodriguez sta mettendo un po' di gamba.
Infatti sta un pochettino rifiatando, perché è stato uno dei migliori della prima parte di stagione. Quindi ci sta.
Per me sta mettendo un po' di lavoro, perché non sale neanche tanto. Cioè si limita a fare il difensore.
Da quando... sul fondo io non l'ho mai visto arrivare, poche volte, proprio dall'inizio stagione, quindi me lo aspettavo sinceramente un po' più di spinta, ecco, visto che ha un bel piede per crossare, però sicuramente sta rifacendo la preparazione anche lui.
Passiamo al centrocampo, dove c'è la prima delle insufficienze, sono 2. Allora, che sì, prende 5 e mezzo. Nel cammino per tornare a quello di prima, può starci un passaggio meno convincente. Solito discorso, non ha un vero alter ego. Sei convinto della non sufficienza?
Ma veramente è ripresa nelle ultime partite, quindi no.
Montolivo invece prende 6 e mezzo.
Sì.
Stavolta, oltre al taglio, può dedicarsi anche al cucito.
Vabbè, io credo che nel miglioramento generale anche Montolivo sta giovando, ecco. Io ho visto una squadra molto più stretta in confronto a quella di Montella, soprattutto in mediana, e secondo me sta facendo bene, ma è anche aiutato, diciamo, da un contesto un po' diverso.
Il terzo del centrocampo è quello che, parere mio, ha giovato di più del cambio d'allenatore. Non so se è per un problema di testa o di motivazioni o di gamba, ovvero Jack Bonaventura, che prende anche quest'oggi 6 e mezzo. Arriva da 3 gol nelle ultime 2 di campionato e si vede. Jack è un giocatore di nuovo in fiducia.
Sì, da quando c'è Gattuso, Bonaventura, sembra un altro giocatore. è ritornato, diciamo, ai suoi livelli. Per me è complice tante cose, sia l'esonero di Montella l'ha giovato, e anche il fatto che sta ritrovando un po' di condizione dopo il grave infortunio.
Andiamo a passare, anzi andiamo, siamo già passati in attacco perché abbiamo già letto il migliore in campo che era Suso. Ci restano gli altri due, ovvero un'insufficienza e un'ampia sufficienza. L'insufficienza è Andre Silva, che prende 5,5. Nulla da obiettare sull'assist per Romagnoli, molto pregevole. Il resto è un'esibizione da archiviare. Sbatte infinite volte contro il Verona perché si intestardisce.
Vero, l'abbiamo detto anche nella trasmissione precedente. Positivo l'assist per Romagnoli. Secondo me è voluto, perché comunque non aveva tante alternative se non buttarla addosso al portiere o fuori. E però deve, come hai detto anche tu prima, deve giocare più semplice, ma le qualità ci sono.
Allora andiamo ad analizzare l'altra punta, ovvero Patrick Cutrone, che prende 7. Esterno alla Mandzukic, come aveva accennato Gattuso, ci si può lavorare. Intanto ora ha fatto centro in tutte e tre le competizioni, l'unico a esserci riuscito con Suso. Direi che Patrick se l'è ampiamente meritato il 7.
Se esagero, se all'estero giocatori di questo, che hanno questo rendimento, valgono 180 milioni come Mbappé, allora mi tengo anche Cutrone stretto e non vado a cercare Belotti, quando in realtà un giocatore di questo genere, secondo me, ce l'abbiamo già in casa.
Ultimo voto delle pagine di Gazzetta dello Sport, ovviamente dedicato all'allenatore. Gennaro Gattuso prende 7. E adesso arriva il primo derby da allenatore, conquistato senza calcoli. In campo Milan molto molto vero e migliorato. In effetti la sensazione è che sia adesso una squadra un pochino più
compatta,
proprio più vera, sì. Quello che è una
più squadra,
sì.
Al di là del, molti lo attribuiscono al fatto che si è tornato alle difese a 4. Potrebbe essere un pochino anche questo, ma secondo me è proprio l'atteggiamento e la voglia e l'attenzione e la dedizione è totalmente differente.
Pagina 5 di Gazzetta dello Sport. Gigio? No, gran litigio. La curva scarica Donnarumma, via. Mirabelli a Raiola fa lo showman. Offese e pesanti striscioni per il portiere. Il DS contro la gente. Non ci facciamo prendere per il collo, ci tuteleremo, sappiamo da dove viene il male. Andiamo a leggere un pezzettino a questo punto dell'articolo di Alessandra Gozzini, riferito appunto alle parole di Massimiliano Mirabelli ieri nel post partita di Milan-Verona. La tensione dello stadio va di pari passo con quella che poco dopo il DS Mirabelli riaccende con Raiola, manager del giocatore. Il Milan non deve cedere nessuno e nessuno ci prenderà per il collo. C'è qualche signore che ad arte vuole organizzare qualcosa, ma noi ci tuteleremo in ogni sede. Capiamo i tifosi, ma chiedo di fischiare gli avversari e non i nostri. Gigio è un ragazzo e non tutte le colpe sono sue. Lui ama il Milan e un giorno capirà dove sta il bene e il male. Va sostenuto e il club lo farà perché è un patrimonio. Sappiamo da dove viene il male e speriamo nei prossimi mesi di risolvere il problema. Non ho incontri in programma con Raiola, non ho niente da dirgli. Donnarumma ha già rinnovato ed è sotto contratto fino al 2021. Qualche signore danneggia la nostra immagine, ma sta diventando più uno showman che altro, e non gliela faremo passare. All'inizio mi veniva da ridere, ma se la cosa si fa seria, dico che non abbiamo intenzione di cedere Gigio. Semmai dovrà chiedercelo lui supplicando, ma finora non l'ha mai fatto. Ci ho parlato anche un minuto fa. Tuteleremo il Milan, altrimenti andremo a casa noi. Eventualmente le condizioni per cedere Donnarumma le detta la società e non saranno facili. Sal, cosa ne pensi?
90 minuti d'applausi, perché secondo me molti tifosi si aspettavano una risposta della società, è arrivata, è anche forte, schietta, netta, precisa, decisa, e bene così. E la cosa anche importante che, diciamo, anche ha detto Gattuso, aggiungo un attimo, che la società non ha bisogno di vendere e non ha bisogno di soldi. Io non so se tu, Simone, l'hai sentito.
Sì.
Ha detto anche questo, l'ha ribadito anche Mirabelli, ma la cosa che mi ha lasciato veramente stupefatto adesso non è, è dire: se non siamo in grado di tutelare questo club, è giusto che andiamo a casa. Ha detto così anche.
Sì, sì, è vero, cioè, ha detto.
Io ho un dirigente che si mette così in discussione, non l'ho mai visto. Quindi applausi, non c'è niente da aggiungere, si commenta da solo, hanno fatto bene, benissimo, e avanti così.
A proposito di Gattuso, a pagina 6 ci sono proprio le parole di Rino. Gattuso fa scudo su Gigio, ha 18 anni, non è un mostro e io devo tutelarlo. In campo è un ragazzo eccezionale e mi sta dando tanto, ma ora non è sereno. Il derby servirà una partita perfetta. Le parole di Gattuso sono queste. A Benevento era in lacrime dopo che avevamo preso gol all'ultimo secondo. Ovviamente fa riferimento a Gigio Donnarumma. La settimana scorsa voleva venire a Rijeka e io volevo farlo riposare. Questo è Gigio Donnarumma. Non è un caso se tutti, nello spogliatoio, gli vogliono bene. Questo tra l'altro è un altro problema, aggiunge Matteo Pierelli, che è il firmatario dell'articolo. Si sta facendo passare un ragazzo di 18 anni come un mostro, e non se lo merita. Per fortuna questa era una gara in cui non c'era tanta gente, figuriamoci con 50-60 mila persone come sarebbe difficile gestire la situazione. E in effetti Sal, abbiamo visto ieri con 9-10 mila persone allo stadio, la situazione era già abbastanza complicata, sì, con uno stadio che ne ha 5-6 volte tanti, insomma, inizia a essere complicato.
Pesante,
sì.
Cioè io... faccio anche un po', dico anche un mea culpa, forse ho sbagliato anch'io a attaccarlo troppo, perché alla fine sono anch'io tifoso come tutti gli altri, però quando l'ho visto le lacrime veramente per due volte, e no, non è giusto, ma dico soltanto una cosa, se posso, Simone.
Sì, sì, certo.
Guardato, non, magari non l'ascolterà nessuno, dico soltanto che la ricchezza finisce quando muore la libertà, quindi se Donnarumma vuole essere veramente un giocatore ricco, un uomo libero, deve mollarlo, Raiola, e spero che lo faccia.
Abbandoniamo un secondo il Milan, ci concentriamo sul Verona, perché in sì, realtà è stato il nostro ultimo avversario ed è anche il prossimo avversario, perché come saprete domenica pranzo proprio giocheremo a Verona la gara di campionato. Pecchia dice: noi poco concreti, domenica serve molto altro. Buon approccio, poi però mi sarei aspettato una prestazione diversa. Il mercato c'è tempo e non è un mio compito, testa al campionato. Per chiudere l'argomento Coppa Italia andiamo a vedere un attimo il tabellone, che inizia a delinearsi un pochino più in maniera chiara. Negli ottavi il Milan ha battuto il Verona 3-0, nella stessa parte di tabellone l'Inter ha battuto 5-4 il Pordenone dopo i calci di rigore, e quindi nei quarti, come saprete, il 27 di dicembre ci sarà appunto Milan-Inter, Milan che gioca in casa perché è testa di serie numero 3, mentre l'Inter testa di serie numero 6. Nella parte bassa della stessa parte di tabellone, la Fiorentina ieri ha battuto la Sampdoria all'ultimo minuto sui rigori di Veretout 3-2 e affronterà la vincente di Lazio-Cittadella che si gioca questa sera. Nella parte sinistra invece di tabellone le gare andranno in scena settimana prossima e sono Juve-Genoa, Roma-Torino, e le vincenti di queste due partite si affronteranno ai quarti, mentre gli altri due ottavi sono Atalanta-Sassuolo e Napoli-Udinese. Quindi il Milan ha nella sua parte di tabellone l'Inter nei quarti e poi una tra Fiorentina e probabilmente Lazio. Abbandoniamo un attimo, anzi vi leggo un ultimo titolo di Gazzetta prima di lasciare il quotidiano Rosa. Sull'articolo di fondo pagina di appunto pagina 6, perché poi ci ricollegheremo a una nota uscita su Calcio e Finanza. In arrivo il verdetto sul fair play UEFA con le motivazioni. Il Milan aspetta la risposta da Nyon sulla richiesta di voluntary agreement e si prepara al piano B. Andiamo a questo punto a leggere da Calcio e Finanza appunto una nota apparsa su le indiscrezioni uscite qualche giorno fa sul fatto che Helios stesse sondando il terreno con altri potenziali manager per sostituire l'attuale management del Milan. Questa è la nota di Helios. Helios non ha categoricamente dato alcun mandato a Creative Artist Agency, CAA, in relazione ad AC Milan o ad altro. Helios ha piena fiducia nel board di AC Milan. Come me la commenti, Sal?
Ma te la commento che prima di tutto non può, diciamo, spodestare, diciamo, il dirigente che ha portato proprio la Rossoneri Sport a Elliott, quindi cioè, sembra veramente un po' un controsenso. Però è interessante il fatto che dicano ci fidiamo di Fassone, del suo management. Una cosa un po' curiosa, cioè io ti presto dei soldi, qua vuol dire che proprio, lo dico sinceramente, che Elliott comunque ha, diciamo, la situazione in Milan ben sotto controllo, e perché altrimenti non hai motivo di dire ci fidiamo del management. Quindi bene, è una doppia garanzia secondo me.
Allora, continuiamo sul filone societario, perché ha parlato Marco Bellinazzo a Radio 24. Per chiarezza, dice, c'è stato un momento, quello della firma del rinnovo del contratto di Donnarumma lo scorso 11 luglio, in cui non c'è stato allineamento tra giocatore e il suo entourage. Perché? Mentre Raiola e i suoi legali avevano lavorato sulla clausola rescissoria, che tutela sempre il calciatore con una scappatoia ad un prezzo fissato e non il club, al momento della firma è stato lo stesso Donnarumma con la famiglia a non voler sottoscrivere la clausola. Io qui tra l'altro inizio un pochino a dissentire, nel senso, perché la clausola rescissoria non è un vantaggio per un club?
Dipende di quant'è.
Esatto. Ecco. Non è mai un bene o un male in generale.
No, diciamo che mettere la clausola su un calciatore vuol dire metterlo sul mercato. Ma dal momento
in cui... un prezzo.
Esatto, ma dal momento in cui il mercato ormai è drogato da cifre mostre, non c'è clausola che tenga, cioè un calciatore può anche non avere clausola, ma se arriva un'offerta di 100 milioni è come se ci fosse tutto a un prezzo questo calcio.
Andiamo avanti. Donnarumma con la sua famiglia non ha sottoscritto la clausola perché ama il Milan, perché vuole tutelare il Milan per dargli più potere sul mercato, non si sa, ma non è stata né siglata né depositata. Quindi mesi dopo sono partite le lettere dei regali di Raiola che parlano di un contratto da invalidare, che a termini giuridici può essere annullato in due casi, o in caso di violenza oppure di dolo, ovvero se il ragazzo avesse firmato un contratto diverso da quanto proposto. Lascio a voi commenti sull'operazione e sulle tempistiche della stessa. Dal punto di vista giuridico e giudiziario, violenza e dolo sono difficili da dimostrare. È un grave danno per il Milan come società, sfruttando il momento difficile che vive questo club. Raiola sta danneggiando il suo assistito e anche una società importante come il Milan. Va bene, andiamo
comunque
avanti.
Anche se c'è la clausola, il calciatore può anche rifiutare la destinazione.
Sì, non è obbligato, sì, quello è assolutamente sì. Per chiudere le parentesi societarie, economico-politiche, sempre su calcio e finanza, Standard & Poor's Global Rating ha assegnato un rating preliminare BB- a Intermedia and Communication. Sì. Intermedia and Communication SPA prevede di emettere un bond senior secured di 300 milioni di euro, con scadenza 31 dicembre 2022 per rifinanziare il debito, lasciando la parte rimanente alla holding FC Internazionale Milano, si legge nel comunicato. Il 91% del debito rimarrà in essere fino alla scadenza, esponendo la società a un sostanziale rischio di rifinanziamento. E a questo punto, nel reportage completo di Standard & Poor, l'agenzia scrive che assegnerà il rating definitivo una volta ricevuta tutta la documentazione riguardante l'operazione. Anche questo, Sal, come me lo commenti?
Allora, te lo commento che se lo facciamo noi un'operazione di questo genere è perché magari non abbiamo le giuste le garanzie, se lo fanno le altre squadre sono dei geni, ecco, scusate il francesismo. Ma comunque sta a dimostrare, infatti dice che vorrà comunque questo articolo il rifinanziamento e il debito pagarlo col flusso di cassa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la holding madre giustamente darà delle garanzie, ma i soldi dovranno, per ripagare questo indebitamento, dovranno venire fuori dalle casse dell'Inter. Questo vuol dire sfruttare i flussi di cassa, ok? È il classico leverage buyout che si usa comunque nelle acquisizioni delle operazioni aziendali. È una cosa molto curiosa, vorrei vedere come l'Inter in che modo possa avere tali ricavi, sicuramente con la Champions League, da poter avere degli utili, dei ricavi alti da poter pagare questo debito. Quindi non so se l'Inter può farlo, il Milan no, staremo a vedere. Comunque è un'operazione del tutto normale.
Prima di passare alle pagine web, Leggiamo due brevissime notizie, ovvero è stato designato l'arbitro di Hellas Verona-Milan e sarà Orsato. Tra l'altro, un pochino strano, devo dire la verità, perché Orsato è nativo della provincia di Vicenza e della sezione di Schio. Per Verona-Milan io avrei evitato, però, sinceramente. Andiamo avanti. Gli assistenti saranno Alassio e Carbone, il quarto uomo Giua, e assistenti VAR Aureliano e Gersini. Passiamo invece all'Arena, che ha titolato... È nato a Recuaro Terme, se non mi ricordo male. Provincia di Vicenza. E si gioca a Verona-Milan. Va bene, il Milan non fa sconti, Hellas fuori dalla Coppa. Sconfitta di eliminazione della Coppa per l'Hellas, l'Arena ha titolato «Il Milan non fa sconti, l'Hellas è già fuori dalla Coppa». Abbandoniamo queste due brevissime notizie dal web, ci trasferiamo su Milan Night e Milanisti non evoluti per leggere le loro pagelle in conclusione della non rassegna stampa. Allora, Milanisti non evoluti, le pagelle sono di Alessandro Iacobone, più o meno, perché è stato aiutato da qualcuno ieri sera. E, no, è chiuso il microfono, non puoi rispondere, caro Pietro, dimmi.
Io lo so perché Iacobone ha un ghostwriter che è Simone Cristau, che ha tradito il suo direttore per buttarsi tra le braccia di Iacobone.
Si fanno quindi pagare bene i ghostwriter.
E quindi ho pronto,
in teoria sì.
Ho pronto subito uno striscione che dice... No, ho pronto uno striscione.
Cioè?
Pressione psicologica. presenza in radio e l'ingaggio di un allenatore parassita. Sia dal Villa che dalla radio, no. Via. Cristau, la pazienza è finita.
No. Vabbè, non so come farò a essere serio adesso in questo momento. MilanNight.com. La Coppa Italia è da sempre utile al Milan quanto un frigo al Polo. Ma in questo particolare momento anche una sfida col derelitto ma in crescita Verona poteva diventare un problema non da poco. Ecco perché Rino ha puntato su molti titolari oltre alla coppia di Coppa, cioè ovvero Andre Silva e Cutrone, per portare a casa una vittoria utile a guadagnarsi un primo derby e scacciare qualche altro fantasma. Nella fredda serata milanese è girato tutto bene, anche le poche sbavature difensive non hanno pesato e alla fine ci siamo divertiti a vedere un Milan leggero nei tatticismi e soprattutto nella testa, con le urla di Gattuso a farci compagnia. Un po' di pace. Magari non sarà tutto oro quel che luccica, tuttavia il ritmo e la quantità di occasioni prodotte pare davvero convincente. La presenza in area è molto aumentata, abbiamo spesso portato 4 riferimenti per i cross o i filtranti, mettendo sotto pressione costante l'Hellas. Il linguaggio del corpo in ogni situazione dice «sappiamo cosa fare». Dura contestazione a Donnarumma nel prepartita e molti fischi durante. Se, come ha scritto qualcuno, tutta la storiella delle letterine dell'avvocato era un trappolone di Raiola, ci siamo cascati alla grande. Ma chi se ne fotte? Alla fine la dignità non vale la pena di svenderla per nessuno. Se le cose sono troppo complicate, meglio rifarsi alla versione più semplice, quella che vede Giabba De Pizza, regista di tutta questa tentata truffa, e il portierino zitto zitto a raccogliere i frutti. E gli sputi. Ora sta al fuggigio prodigio, oggi do la Roma, rispondere e non solo con le lacrime sincere. Allora, andiamo a vedere i voti. Donnarumma 6,5, voto solo per la partita, è sotto pressione incredibile e fa il suo dovere, due buoni interventi. Calabria 6, svolge bene il suo compito rimanendo quasi sempre bloccato dietro, come crediamo da indicazioni. In effetti non ha tutti i torti, ha fatto le pagelle Max, credo come al solito. No, ha fatto le pagelle Larry. In effetti, a questo punto, se ci pensiamo bene, sia Calabria che Rodriguez sono rimasti bloccati. Vuoi mettere che sia un'indicazione che i terzini siano un pochino più,
sì,
bloccati?
Sì, secondo me sì. E a tal proposito, non mi è dispiaciuto Antonelli in fase più offensiva. Ha giocato quasi praticamente da centrocampista, da ala, da esterno, chiamatelo come volete. Non mi è dispiaciuto, mi è sembrato più propositivo, meno in ansia.
Sì, Gattuso sta tentando di portare avanti un paio di moduli.
Sì.
Cioè il 4-3-3 di base e, se dovesse esserci bisogno, un 4-4-2, perché anche ieri negli ultimi 20 minuti ha fatto 4-4-2 con Antonelli e...
Ma nel secondo tempo, e Borini. Magari sbaglio, magari delle riprese televisive, mi è sembrato di vedere anche un 4-2-4.
Sì, i due esterni erano molto alti.
In fase offensiva era 4-2-4, in fase difensiva diventava 4-4-2.
Un po' sbilanciato. Ecco.
Poi l'inglese anni 90, dai.
No.
Beh, ma con Antonelli e Borini lo puoi fare perché sono due che in teoria son capaci molto di rientrare. Cioè non è gente che si dimentica e rimane lì alta. Come potrebbe essere, che ne so, l'Insigne e dall'altra parte Candreva che era in nazionale. Borini non è un terzino, ma lo sa fare, fa tutto l'esterno della fascia. Antonelli addirittura è un terzino, quindi è capace, cioè ha nell'idea di finita l'azione, mi giro e torno indietro. Bonucci 7. Vado a vedere gli altri voti. No, il migliore in campo non è lui, perché c'è un 7,5 e sarà per Suso. Inizia la sua prestazione prima della partita, quando sprona testa a testa un Donnarumma devastato. Sta tornando ai suoi livelli con lanci lunghi tesi e precisi, con tempi giusti, a volte di prima intenzione, che pescano gli attaccanti direttamente in zona gol, bene in fase difensiva. Il recupero nel lungo volante nel primo tempo, un po' spaccone, mi lascia sereno. Questo è il Leonardo che abbiamo comprato, avanti così è fondamentale. Romagnoli 6,5, gioca con sicurezza e trova il gol da 0 metri, poi passa la ripresa a pestare il piccolo Gobbo e Raiolers Kin, molto bene. In effetti Romagnoli in una difesa 4 sembra rendere un pelino meglio rispetto che una difesa 3, sembra un pochino più tranquillo forse. Rodriguez 6, ovvero fa scopa con il voto di Calabria. L'inamovibile Riccardo gioca un match tranquillo, senza errori, sicuro. Mezzo voto in meno per la poca iniziativa offensiva, probabilmente dovuta a una condizione fisica un po' tirata. Equilibrato, forse troppo. Chessy 6. Va tutto a campo, strappa sempre nelle ripartenze e scherma sempre gli avversari. Al 90° minuto sembra fresco, corre come nel riscaldamento. Con la palla fra i piedi a volte fa cose efficaci, puliti. Altre volte sparacchia e provoca crampi allo stomaco. Grezzo, ma c'è ancora molto da scoprire, speriamo. Tra l'altro a metà del secondo tempo, appena entrato Biglia, nei primi 4 minuti Biglia praticamente gli ha urlato in testa per i 3 minuti comodi su 4. È veramente ancora un ragazzo abbastanza grezzo da questo punto di vista. L'abbiamo visto molto bene nell'Atalanta di Gasperini proprio per questo forse, perché aveva dei compiti talmente precisi e dei movimenti talmente studiati che non doveva inventarsi cose di sana pianta di testa sua.
Va curato.
Sì, va veramente instradato ancora, però forza fisica e un
però
discreto piede.
Meglio.
Sì, lo vedo anch'io, un pochino meglio.
Con più gamba.
Montolivo 6,5. Prestazione reattiva dell'ex capitan Ricotta, preciso in chiusura e in impostazione. Non dovendosi preoccupare del ritmo, di lanciare lungo o di leadership, pare tornato un giocatore utile. Biglia senza voto, cioè subentrato di Montolivo. Va menzionata la gran traversa presa all'80°. In effetti, nient'altro da fare, la partita era già finita. Buonaventura 7. Ritmo altissimo per Jack, che ha ritrovato la forma. Dimostra di essere duttile con interventi in chiusura, proposizioni offensive, cambi di gioco, tiro a giro. Il cross a rientrare sul secondo palo rimane il suo colpo migliore e lui è da aprire preciso per l'assist di André Silva. Dopo un periodo di mala, bentornato Bona. Antonelli senza voto, come anche tra l'altro Borini, che è il terzo entrato dalla panchina. Suso 7,5, ovvero il migliore in campo. Ne ho spesso evidenziato le doti tecniche sublimi, che si traducono in gol e assist come stasera, ma anche la pigrizia, perché Susigno ogni tanto c'ha mica tanta voglia di fare altro. E se non riesce la giocata, comprensibile, ma la squadra, se vuol crescere, non se lo può permettere. Stasera lo spagnolo, oltre a pennellare col sinistro, ha corso, dialogato e in ben 3 occasioni è andato a strappare palla agli avversari sull'out difensivo. Grande prestazione, e diciamolo, non è solo questione di mattonella, si chiama applicazione. Cutrone 7. Corsa, impegno, tecnica essenziale, qualche errore. Un gol bellissimo. La connessione con la squadra c'è, il killer instinct pure, ed è un martello sempre pronto a colpire, inserirsi, rubare palla. In area è veramente bomber di razza. Ogni gara mi lascia qualcosa di buono da commentare, è un filo di esaltazione. Cutro è forte, ma forte. André Silva 5,5, che andando a rivedere poi i voti è l'unica insufficienza data da Larry. Sarebbe sufficienza sia per la serata che per l'assist, ma non mi è piaciuto proprio. Le buone giornate si contano sulle dita di una mano, quelle sconcertanti su quelle dell'altra. col pallottoliere invece contiamo le tante iniziative personali che non servono a niente se non a farsi mandare a quel paese dai compagni. Corpo estraneo e a volte un po' fastidioso. Ultimo voto delle pagelle ovviamente l'allenatore. Rino Gattuso prende 7. Chiaro e diretto, si capisce tutto del buon Rino, per questo ci sta piacendo molto. Basta con le trame fitte, i tiki minchia, i bolliti. Voglio illudermi che ce la possa fare, che possa riattaccare i pezzi e ridare forza al progetto tecnico. Avanti Rino, siamo con te. Chiudiamo così le pagelle di milanisti di Milan Night, apriamo quelle dei non evoluti. Iniziamo con Gigi Donnarumma che prende un emblematico 0. 0 come le parole fin qui spese per chiarire una situazione al momento compromessa. Para da campione in due occasioni e l'amore in bocca è quindi doppio. Cosa ne pensi di questo voto? Un pochino...
Non lo condivido.
Nel senso che tu avresti comunque dato il voto alla prestazione.
Esatto. Non mischierei le due cose. Soprattutto dopo le scene che abbiamo visto insieme a Bonucci. No, non lo condivido.
Calabria 6. Tiene bene il ruolo e resta vigile sulle marcature. Gara utile per acquisire meccanismi nel reparto. Bonucci 6,5. Non è una gara probante, ma svolge il suo compito da capitano in campo e negli spogliatoi. Bene così. Romagnoli 7. Quindi sono invertiti i voti dei centrali da Milan Knight. Prova senza sbavature, interventi puntuali e pure un gol con lo speaker di San Siro, che lo speaker di San Siro voleva rubarli. In effetti per 5 minuti buoni il gol di Romagnoli è stato attribuito ad André Silva. Rodriguez prende 6. Copia e incolla il voto di Calabria e le considerazioni riguardo il reparto. Che sì, 5. Voto estremamente insufficiente. Sbaglia tutto, pure nel mettersi le scarpe. Unico alibi per i suoi tiri sbilenchi.
No.
Non sei d'accordo?
No,
direi.
Non sono d'accordo a questi voti un po'... Soprattutto vedendo dal momento da dove arriviamo, ecco. C'è un po' di ripresa generale, più di una ripresa, io un mezzo voto in più, anche uno in generale l'avrei dato.
E allora andiamo avanti, perché dopo che sì che prende 5 c'è una sufficienza molto molto ampia, ovvero Montolivo che prende 7, la curva li tributa un coro e se lo merita tutto, Rinato. In effetti Sal, non so se dalla televisione si è sentito, la curva quando è uscito Montolivo
ha applaudito
e ha scandito il coro dedicato a lui. In effetti però il ragazzo c'è poco da fare, da almeno 20 giorni si merita la considerazione che ha, perché ha inanellato una serie di ottime partite.
Sì. Io penso che il discorso per Montolivo vale anche per Biglia. Se attorno a lui è una squadra che corre e sta più stretta, anche le loro prestazioni crescono. Quindi io penso che il problema di Montolivo è lo stesso di Biglia, uguale.
Allora andiamo avanti. Buonaventura 6,5, ottimo momento per Jack, in crescita anche senza aver segnato. Suso prende 7, quando si accende semplicemente lui, Jesus di nome e di fatto. Miracoloso. Citazione, indovina di chi?
Chi?
Il direttore.
Cos'è? Ridimmelo un po'.
Ti ha citato, caro direttore. Suso 7, quando si accende è semplicemente lui, Jesus di nome e di fatto. Miracoloso, citazione Prota nel suo lavoro di copertura.
Ha fatto la battuta, ha detto sì. Jesus porta la croce ed è miracoloso. Ride muovendo le sopracciglia al ritmo di Macarena.
Cutrone 7 non finisce di stupire neanche chi lo conosceva già per i suoi numerosi gol nella primavera. E il segna sempre lui. André Silva 5,5, mezzo voto per il lancio dei guanti, segno di nervosismo, figlio della volontà e consapevolezza di poter fare di più. E infine il voto di Gattuso, 6,5. Crescita costante, presto per dirlo, ma questo Milan sta prendendo forma, la sua. Allora, siccome mancano 2 minuti 2 alla fine, sì, ha parlato il barone.
Sì.
Vogliamo che Donnarumma si stacchi da Raiola, so che la famiglia è contro la gente. Giancarlo Capelli, storico esponente della Curva Sud Milano e conosciuto come il Barone, ha parlato ai microfoni di 442, programma in onda su Sport Mediaset. Va avanti da 6-7 mesi questa vicenda. Noi a giugno avevamo esposto uno striscione per far capire che volevamo chiarezza, perché così non si può andare avanti. Donnarumma in questi mesi non si è mai esposto e si è appoggiato al suo procuratore. Ora, in questi giorni, sono uscite cose che non fanno bene a nessuno, e chi le subisce è la squadra, ma anche noi tifosi di conseguenza. Noi vogliamo chiarezza, siamo stufi di questa situazione. Dice di amare il Milan e che è attaccato al Milan. Ha fatto dei gesti anche l'anno scorso a Torino. Ma noi vogliamo chiarezza. Deve prendere delle decisioni nette. Ieri c'era la famiglia allo stadio, che so che è contraria a Raiola. Ieri sera c'è stato questo sfogo perché siamo arrivati al culmine. I tifosi chiedono che si stacchi da Raiola. Questa è la prima cosa, perché mi risulta che sia sempre il procuratore a parlare. E se la famiglia dice che queste cose non sono vere, deve prendere delle decisioni, perché sennò è una presa in giro. Lui ha dei problemi familiari al momento e questo ci dispiace. Facciamo gli auguri alla famiglia. Però bisogna arrivare al dunque di questa vicenda. La posizione della curva rispetto alla società nei confronti di questa situazione? Siamo d'accordo con quello che ha dichiarato la società. Ora è Donnarumma che deve prendere la sua decisione. Però ora basta chiacchiere, servono i fatti. La contestazione proseguirà anche nei prossimi match? Noi ieri abbiamo messo lo striscione e poi la contestazione è venuta spontanea. Anche la tribuna ha fischiato ogni volta che toccava il pallone. Ci troveremo anche in questi giorni e ne parleremo. Ma vogliamo prima capire come andrà a finire questa cosa. Sta sempre a come si comporta il giocatore. La posizione nei confronti degli altri rossoneri assistiti da Raiola? Qui è solo Donnarumma che ha fatto questa richiesta di un ingaggio pazzesco, non gli altri. Ora guardiamo lui, se gli altri fanno qualcosa, valuteremo. Quindi diciamo che la posizione della curva è più o meno quella che abbiamo intuito dallo striscione.
Sì.
Però in realtà...
Però sembra più morbido.
Esatto, c'è lo spiraglio. Deve staccarsi da Raiola, parlare e staccarsi da Raiola. Se questo viene fatto, probabilmente la curva non ha più nulla da obiettare. E lo spiraglio lasciato dalla curva sud. Con questo, visto che sono esattamente le 15:45, salutiamo Sal, perché sì, tra un quarto d'ora parte il dodicesimo uomo.
Con il nostro AD.
Con il nostro AD.
In spolvero.
In grande spolvero. Salutiamo tutti a casa, ringraziamo per l'ascolto. Io vi saluto, vi do appuntamento tra un quarto d'ora. Ciao Sal, manda la sigla.
Simone.
Ciao a tutti.
Ciao.
Su Radio Rossonera.